Allora, eccoci qui di nuovo. Questa mattina vorrei riflettere insieme a voi su un versetto che si trova in Prima Pietro, al capitolo 2, versetto 9, un versetto che probabilmente conosciamo bene. Ma prima di leggere questo versetto vorrei farvi una domanda. Quando è l'ultima volta che avete visto un tramonto mozzafiato? Oppure che avete visto un film bellissimo, oppure un nuovo modello di una macchina proprio spettacolare, o l'ultima volta che siete stati in una parte dell'Italia o del mondo con un paesaggio meraviglioso. Sono sicuro che se questo vi è capitato, avete fatto una bella foto, oppure avete magari postato da qualche parte o raccontato a voce la bellezza di quello che avete visto. E questa è una cosa che succede a noi esseri umani costantemente. Quando vediamo qualcosa di bello, non ce la facciamo a tenercelo per noi, vogliamo condividerlo. Sentiamo quasi una passione, uno stimolo dentro di noi che ci porta a voler raccontare ad altri quello che abbiamo visto. È più forte di noi e spesso ci sembra quasi che il nostro cuore esplode se non possiamo raccontarlo a qualcuno. Anzi, ci sembra che è una gioia dimezzata il fatto che non sono in grado di condividerla, condividere la bellezza alla quale ho assistito. Beh, questo versetto ci parla proprio di questo, ci parla dell'importanza del raccontare la bellezza più grande che esiste, che è la bellezza che è rappresentata dal nostro Dio, dal nostro Creatore, dal nostro Salvatore. E raccontare, condividere la bellezza di Dio è la cosa più bella, è il privilegio più grande e l'emozione anche più grande che possiamo avere. Leggiamo questo versetto. Siamo in Prima Pietro di nuovo, il capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ora, ovviamente, stiamo entrando nel pieno di una lettera andando a vedere un solo versetto, quindi è necessario cercare di capire un attimino di cosa stiamo parlando e perché questo versetto è qui in questa lettera. E innanzitutto, chi scrive è Pietro, il grande apostolo Pietro, che ne ha fatte di cotte e di crude, come sappiamo, ma alla fine è stato uno strumento decisivo nelle mani del Signore per l'annuncio del Vangelo ed ha vissuto una vita consacrata per il Signore. E scrive a questi voi, no? Ma voi, chi sono i voi? Beh, se andiamo a sfogliare le prime pagine, basta girare indietro di una pagina la Bibbia e scopriamo che i voi sono delle persone, dei pagani che si sono convertiti al cristianesimo che vivono nella zona dell'odierna Turchia. E vengono descritti in vario modo queste persone, vengono usati vari termini, un primo gruppo, in realtà due gruppi di termini. Il primo gruppo rappresenta il loro vivere nella terra come forestieri, lo vediamo al versetto 1, ma poi questo concetto viene ripreso anche avanti, al versetto 17, viene detto che soggiornano in maniera temporanea, no? Il tempo del vostro soggiorno terreno, dice il versetto 17. E poi più avanti, qualche versetto dopo, il versetto 9, leggiamo che sono stranieri e pellegrini. C'è proprio l'idea che chi riceve questa lettera, come d'altronde è un'immagine di tutti i cristiani, sono di passaggio. Sono qui, su questa terra, vivono in varie parti di questo mondo, ma la loro casa non è proprio questa. La loro cittadinanza non è proprio questa. E tutti noi penso che siamo stati all'estero magari una volta, se non proprio all'estero, magari al nord o al sud, lontani da casa, e penso che tutti noi abbiamo sperimentato nella nostra vita la sensazione di stare in terra straniera. È una sensazione frustrante a volte e può essere molto difficile perché ci sentiamo spaesati, senza i soliti riferimenti. Magari se siamo all'estero non riusciamo neanche a parlare la lingua del posto ed è una sensazione di frustrazione, di impotenza e soprattutto l'impressione che abbiamo di essere quasi invisibili agli occhi delle persone che ci sono intorno perché siamo stranieri. veniamo o guardati in maniera strana o addirittura completamente ignorati. È una sensazione difficile che ci fa apprezzare quello che vivevano questi primi cristiani. Vivevano da forestieri, vivevano da pellegrini, vivevano di passaggio in questa terra. E come si fa a vivere in questo modo? Dove troviamo, dove può trovare una persona un'ancora per la propria anima, un'identità più profonda, più radicata? Beh, Pietro spiega e scrive a questi cristiani che erano sì pellegrini, ma gli dà chiaramente un'identità molto più forte, molto più profonda, molto più radicata. E la dà menzionando, ovviamente spiegando varie cose in lettera, ma anche dando degli appellativi a questi cristiani. Li chiama eletti al capitolo 1, gli dice che sono rinati, che sono eredi, che sono salvati, che sono dei figli, che sono stati riscattati, liberati, che sono rigenerati. Tutta una serie di titoli, di appellativi che denotano una realtà molto più profonda di quella di una semplice vita vissuta in una società. E c'è un'identità più radicata e questa identità radicata si può riassumere proprio col fatto che sono stati voluti da Dio. Sono stati cercati da Dio, salvati da Dio, scelti da Dio, santificati da Dio. Sono stati voluti. E il versetto 9 nel quale ci troviamo, analizza proprio questo ancora più in profondità. Contrasta questi cristiani a coloro che hanno rigettato il messaggio del Vangelo, a quelli che non hanno creduto nella persona, nell'opera di Gesù. E gli dice al versetto 9, voi siete. E ribadisce questi concetti andando ancora più in profondità, una gente santa, un sacerdozio regale, una stirpe eletta, un popolo che Dio si è acquistato. Ora noi leggiamo questi e forse non capiamo bene di cosa si tratta, perché usa questi termini che insomma se andiamo a dire a una persona qualunque per strada, io sono una stirpe eletta, ci prende per pazzi. Da dove vengono queste parole? Da dove vengono questi termini? In realtà sono tutti riferimenti all'Antico Testamento, sono riferimenti al popolo di Israele. Una stirpe eletta, per esempio, se leggiamo in Deuteronomio al capitolo 6, versetti 6 a 8, sentite cosa dice qui Mosè. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore il tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti. Non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Ecco, qui vediamo come il Signore ha scelto Israele come nazione, come popolo, non perché aveva delle caratteristiche speciali, ma semplicemente perché il Signore li ha amati. E questo è il riferimento che Pietro usa per identificare i cristiani. E poi anche nel capitolo 9, versetto 4, sottolinea questo riferimento alla stirpe eletta, al fatto che non è merito di nessuno, se non di Dio, che un cristiano può definirsi una stirpe eletta. Vediamo cosa dice di Israele. Siamo Deuteronomio 9, versetto 4. Quando il Signore, il tuo Dio, avrà scacciato davanti a te i popoli che abitavano la terra di Canaan, non dire nel tuo cuore: è per la mia giustizia che il Signore mi ha fatto entrare in questo paese. Perché il Signore scaccia davanti a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la rettitudine del tuo cuore. Ma il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare queste nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Non è dunque per la tua giustizia che il Signore tuo Dio ti dà possesso di questo buon paese, perché sei un popolo dal collo duro. Quindi, in maniera inequivocabile, il fatto che Israele fosse una stirpe eletta, fosse un popolo scelto speciale, non aveva nulla a che vedere con le loro qualità morali o spirituali. Era semplicemente perché questa era stata la scelta di Dio, il piano di Dio. E aveva fatto delle promesse ad Abramo e ha portato avanti queste promesse. E questo ci rendeva il popolo Israele, quindi i cristiani ai quali Pietro fa riferimento, e quindi tutti quelli che si identificano con Cristo, da una parte speciali, ma d'altra parte molto umili. Deve umiliarci per forza di cose, perché non c'è nulla di che delle nostre capacità o qualità che porta un apprezzamento nei nostri confronti. E poi dice il sacerdozio regale, anche questo viene dal Pentateuco, Esodo 19:6. Leggiamo questo che Mosè dice al popolo: se ubbidite davvero alla mia voce, osserverete il mio patto, sarete fra i miei popoli il mio tesoro particolare, perché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti. Ora, noi sappiamo che il sacerdote è colui che fa da intermediario fra Dio e l'uomo, e in tutte le religioni del mondo è un concetto, diciamo, comune, che per arrivare a Dio ci sono delle persone speciali che ci permettono di entrare in contatto con Dio. Ora, nell'antichità c'erano all'interno del popolo di Israele dei sacerdoti, ma Dio qua sta dicendo: voi sarete un regno di sacerdoti, cioè sarete un regno, una nazione, dove come nazione voi svolgerete la funzione di sacerdoti per tutte le altre nazioni. Il popolo di Israele era un popolo speciale che faceva in qualche modo da mediatore fra Dio e tutti gli altri popoli. Era infatti il popolo che Dio aveva creato, come abbiamo letto, per essere una luce in mezzo alla terra, per essere una testimonianza, un regno di sacerdoti. E poi dice una gente santa, ovviamente concetto associato a questo che abbiamo appena letto. Santo sappiamo che vuol dire separato, messo da parte, e vuol dire consacrato, compito speciale davanti a Dio. E qui leggiamo anche ancora in Deuteronomio capitolo 14 versetto 2: tu sei un popolo consacrato al Signore il tuo Dio, messo da parte, speciale, con un ruolo speciale. Il Signore ti ha scelto perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E dunque questo concetto viene ribadito ulteriormente. Infine ci viene detto che è un popolo che Dio si è acquistato, un popolo che Dio ha riscattato. E questo lo leggiamo in tante parti, ma in particolare risulta in maniera chiara in un famoso e bellissimo brano di Isaia 43, che cantiamo anche spesso nell'inno Non temere. 43:4 dice questo: tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo, io do degli uomini al posto tuo e dei popoli in cambio della tua vita. Il popolo di Israele era così prezioso per Dio che Dio lo aveva riscattato. Sappiamo che l'ha riscattato dalla schiavitù in Egitto, sappiamo che l'ha liberato più e più volte da nazioni che lo opprimevano, perché era un popolo prezioso, speciale per il Signore. E Pietro usa queste stesse parole per questi cristiani che erano pagani. Infatti leggiamo il versetto 10, il versetto dopo questo di Prima Pietro 2, e dice che voi non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Voi pagani che non eravate ebrei, eravate lontani da Dio, Dio vi ha chiamato adesso in Gesù e potete essere un nuovo popolo, e siete un nuovo popolo, una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. E questa realtà meravigliosa non è soltanto per questi cristiani del primo secolo dell'odierna Turchia, è una realtà di tutti quelli che hanno creduto nel Signore Gesù, hanno riconosciuto il bisogno della sua salvezza, hanno riconosciuto il bisogno di inchinarsi di fronte alla sua signoria, alla sua autorità nella nostra vita. E tutti quelli che vengono a Cristo e accettano, comprendono questo messaggio, lo accettano con un cuore sincero, una vera umiliazione di cuore, il Signore innalza in questo modo, fa rendere speciali. E la domanda che pongo a non conosco tutti voi, non vi vedo neanche per la maggior parte di voi purtroppo questa mattina, io non so se tu hai questa nuova identità, io non so se tu sai di essere una stirpe eletta, una persona scelta, una persona voluta da Dio, non so se hai aperto il tuo cuore al Signore Gesù. E spesso io sono nato in una famiglia di credenti, i miei genitori missionari, Sono cresciuto a scuola domenicale, ore felici, scout e campi biblici. E a un certo punto nella mia vita, come avviene sempre nella vita dei ragazzi che crescono in famiglie di credenti, si pone la domanda: ma la fede in Gesù è mia o dei miei genitori? È una fede che io ho deciso che sarà anche la mia fede, o è semplicemente qualcosa che per osmosi ho assorbito dalla mia famiglia, dalle mie esperienze? E spesso questa domanda può essere una domanda anche difficile, una domanda che tormenta una persona, un giovane, perché c'è un travaglio e una maturazione che deve avvenire. Ma io veramente ci credo perché ci credo io o semplicemente perché me l'hanno detto? E spesso succede proprio questo, un figlio di un credente si ritrova di fronte a una crisi perché non sa più se è lui che ci crede o semplicemente perché è stato condizionato dall'ambiente che è intorno. Beh, se tu oggi, stamattina anche, stai pensando e stai combattendo con questi pensieri, io ti incoraggio ad andare direttamente a Dio e digliele queste cose, e dirgli: Signore, ma io voglio capirci, ma io ci credo in te veramente, e non voglio essere solo condizionato, voglio sapere profondamente che ti appartengo, e io vorrei semplicemente incoraggiare i ragazzi, i giovani, i figli di credenti a andare con sincerità davanti al Signore e poi dire: ma se è tutto vero, io ho un privilegio enorme, io sono stato cresciuto con queste verità e quindi ho un'opportunità ancora maggiore di poter vivere appieno per il Signore e vivere questo status speciale di figlio di Dio, di cittadino nel regno di Dio, di persona nel popolo di Dio. E se non hai questa certezza, se sei incerto, se hai questa identità, allora devi porti di nuovo questa domanda profonda: ma per te chi è Gesù? Per te cosa vuol dire conoscere Dio? Credi alla parola di Dio? E forse hai bisogno di affrontare delle domande un po' più serie, forse hai bisogno di studiare un po' più seriamente, un po' più indipendentemente magari. Fallo. E poi vai al Signore e dici: Signore, voglio capirci di più, voglio conoscerti di più. E ricordatevi, questo l'avrete sentito tante volte, Dio non ha nipoti, ha solo figli. Non si può essere un credente solo perché i genitori sono credenti, solo perché un parente è credente. Noi dobbiamo fare una scelta per noi stessi. E per tutti coloro di voi che hanno scelto per il Signore in maniera chiara, radicale, per il quale il Signore ha trasformato la vita, e sappiamo, abbiamo questa gioia, questa serenità di essere figli di Dio. La domanda è: stai vivendo questa identità che hai, che è più profonda dell'identità di essere un cittadino italiano, che è più profonda dell'identità di essere un marito o una moglie, un padre, che è più profonda di essere in realtà un amico? L'identità di appartenere al popolo di Dio, di essere voluti da Dio, è l'identità più profonda che possiamo avere. E questa identità profonda deve poi condizionare tutta la nostra vita. Capita spesso, purtroppo, di vedere cristiani che di fronte alle difficoltà, di fronte alle sfide, si vede dov'è la loro vera identità, nella loro carriera, negli affetti familiari, negli affetti romantici, nello studio, nell'università, in qualunque cosa, nello sport, nell'arte. Dobbiamo fare attenzione che se siamo del Signore, che questa identità deve essere l'identità di base che governa tutta la nostra vita, perché dall'identità viene tutto il resto. C'è una serie che con mia moglie stiamo guardando, che è The Crown, una serie che parla della regina d'Inghilterra, ed è una serie ben fatta. Ci sono tante schifezze su Netflix, ma questa è una serie ben fatta, e questa serie parla della corona, e più volte in questa serie emerge il grande dilemma per la regina Elisabetta: è più importante la corona o mia sorella o mio marito o i miei figli o l'opinione delle persone intorno a me? E più volte in questa serie si vede questa scelta che la regina deve fare nel dare tutta la sua vita alla missione che lei ha come regina, di essere appunto regina. Ora, a volte le scelte che ha fatto possono essere discutibili, ma lì si vede chiaramente come la sua identità determina le sue azioni, determina la sua missione. E come a volte con sacrificio ha dovuto scegliere alcune cose perché la sua identità primaria la vedeva nella corona. Ecco, noi dobbiamo avere la nostra identità primaria nel Signore, nel Vangelo, nel nostro Dio, nel nostro Creatore, perché dall'identità viene la nostra missione. E questo versetto ci dice che siamo stati voluti da Dio, sei stato voluto da Dio per proclamare la sua bellezza. Ecco la nostra missione, proclamare la sua bellezza. E che si intende per bellezza? Beh, qui ci viene detto: perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati. Le virtù non sono altro che le qualità morali, la bellezza interiore, tutte le cose ammirevoli di Dio. E sappiamo che Dio è un Dio glorioso, e proprio la parola gloria ci ricorda queste bellezze. La parola gloria si può definire come la somma delle molteplici perfezioni di Dio, la qualità perfetta. Vi è mai capitato, no, di incontrare una persona affabile, piacevole, intelligente, equilibrata, gentile, e ve ne andate da quell'incontro pensando: è proprio una bella persona? Non state dicendo che è fisicamente bella, non necessariamente, ma una persona di qualità, una persona che ha delle virtù, delle caratteristiche interiori meravigliose. Ecco, Dio è la persona che ha le caratteristiche interiori più belle di chiunque altro. È meraviglioso. Le sue virtù sono eccezionali, soprattutto quando pensiamo alla sua potenza, alla sua conoscenza, un Dio che governa l'universo. Quando pensiamo all'immensità dell'universo, pensiamo alla vastità dell'universo. Questo Dio superpotente che poi si ferma, si inchina per risollevare una pecorella caduta o smarrita, per riportarla a casa. Questo Dio così potente che si ferma e non solo aiuta la sua creatura, ma si sacrifica per la sua creatura. Non c'è cosa più bella. Se pensiamo anche a tutti i film, a tutte le canzoni che ascoltiamo nella nostra società che parlano dell'amore, del sacrificio dell'amore, non ce n'è nessuna che si avvicina alla bellezza di quello che Dio è e quello che Dio ha fatto per noi. E qua ci viene suggerito, no? Le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce. Quello che Dio ha fatto è meraviglioso. Ci ha chiamato dal buio più totale alla luce più splendente. Ha chiamato delle persone senza una patria, apolidi diremmo oggigiorno, li ha fatti diventare cittadini. Ha preso degli orfani e li ha messi in una famiglia, adottati. Ha preso delle persone disgraziate nel vero senso della parola e gli ha dato grazia. E le immagini si susseguono senza posa nella scrittura, da persone ammalate che sono state guarite, dalle persone morte che sono tornate in vita, dalle persone schiave che sono state liberate, dalle persone piene di debiti che hanno ricevuto un'eredità incalcolabile, dalle persone che vivevano nella bugia, nell'inganno, che adesso stanno, conoscono e vivono la verità. Paura, gente che viveva nella paura che adesso ha gioia e serenità. Persone disperate che adesso hanno una speranza, una prospettiva sicura. Potremmo parlare a lungo della bellezza di Dio e della bellezza della sua opera per noi. Il Signore Gesù, diventando un essere umano, vivendo una vita perfetta, morendo sulla croce, risuscitando e tornando al Padre, ha fatto qualcosa di incredibile che ci ha permesso di ricevere delle benedizioni meravigliose. E sembra quasi incomprensibile questa bellezza di Dio, questa grazia di Dio. È sicuramente, forse non possiamo comprenderla a fondo, ma possiamo capire abbastanza. Sicuramente però è insondabile. Non smetteremo mai di scoprire la profondità e la bellezza della grazia di Dio, dell'amore di Dio, della sua appunto bellezza. E quindi vogliamo continuare sempre di più a entrare in questo Vangelo meraviglioso, comprenderlo sempre di più, e comprenderlo non solo per il nostro beneficio, ma perché qui Pietro ce l'ha detto: siamo un popolo scelto, siamo stati voluti, sei stato voluto da Dio per proclamare la sua bellezza. E la parola proclamazione è una parola che ci ricorda un araldo che nell'antichità andava in giro e annunciava. Non c'erano i social, non c'era Conte che faceva i discorsi puntualmente alle 18 o in altri momenti della settimana. C'era l'araldo che andava in giro ad annunciare le notizie importanti. Proclamavano pubblicamente, vocalmente, quello che Dio aveva fatto. E noi siamo chiamati a fare lo stesso, a proclamare la sua bellezza, a raccontarla. Ora, non tutti di noi abbiamo un dono particolare di evangelista, ma tutti abbiamo questa grande responsabilità e privilegio di raccontare agli altri, di proclamare la bellezza di Dio. E innanzitutto per proclamarla, lo sappiamo bene, non bastano solo le parole. Le parole sono essenziali perché stiamo parlando di un messaggio, il messaggio si trasmette con parole, ma siamo chiamati a incarnare questo messaggio. Siamo chiamati a incarnare la bellezza che vogliamo proclamare. E se non la incarniamo, il nostro messaggio non sarà efficace. Ci sarà incoerenza e sarà subito ben visibile questo. Dobbiamo dunque incarnare la bellezza e dobbiamo viverla e deve uscire quasi naturalmente dalla nostra bocca. Ora, non è sempre facile. Io ho spesso la frustrazione quando mi trovo a contatto con qualcuno che vorrei raccontargli il Vangelo, ma non so esattamente la strada da prendere. Non so esattamente se devo tutto a un tratto dire Gesù ti ama, oppure se c'è un modo per far sì che posso raggiungerlo con il Vangelo in maniera più forse naturale, in maniera più anche efficace. E penso che ognuno di noi deve lottare con questi pensieri e deve nutrirsi del Vangelo, della bellezza di Dio, affinché diventi un fuoco dentro che alla fine ci porterà in qualche modo a trovare la strada giusta. Penso che ognuno di noi deve avere quel desiderio, deve coltivare il desiderio di raccontare agli altri la bellezza di Dio. E poi lo facciamo anche insieme a livello comunitario, vero? Abbiamo incontri speciali, campagne speciali nelle quali cerchiamo di annunciare questa bellezza, questo meraviglioso messaggio del Vangelo. E parole e azioni vanno di pari passo. E spesso succede che una persona che viene in contatto con il Vangelo, scopre la bellezza del Vangelo, è così appassionata per il Vangelo, ma anche frustrata di fronte al fatto che altri non capiscono, non credono, e quasi diventa aggressiva. Dice, ma come non credi in Gesù? Ma sei un cretino, non capisci niente. E quasi ci arrabbiamo con persone che non credono nel Vangelo e dovremmo pensare, fermo, fermo, fermo un attimo. Ok, è chiaro che sei frustrato, ma pensi che insultarli sia un buon sistema per farli raggiungere e comprendere l'amore di Dio? Ecco, il messaggio del Vangelo è qualcosa che dobbiamo vivere in prima persona. Dobbiamo assorbire in prima persona perché dobbiamo poi poter trasmettere nella comunicazione verbale e non verbale, negli atteggiamenti, in quello che diciamo e quello che non diciamo. E il messaggio del Vangelo è meraviglioso ed è un messaggio di grazia, di amore, di gentilezza. C'è la verità, c'è il giudizio di Dio, perché se non raccontiamo del giudizio di Dio non possiamo neanche capire la grazia di Dio, ma tutto portato avanti come il Signore Gesù, con mansuetudine, con umiltà. Quindi dobbiamo incarnare la bellezza di Dio se vogliamo proclamare la sua bellezza e poi dobbiamo ovviamente comunicare, l'abbiamo appena detto. Dobbiamo capire qual è il sistema migliore per noi. E ognuno di noi ha personalità diverse e ha doni diversi. E non dobbiamo pensare che il Vangelo si comunica solo in un modo. Dobbiamo cercare di avere creatività, di capire oggi come è meglio comunicarlo rispetto a 30, 50 anni fa. E dobbiamo anche capire, ma come posso io con la mia persona comunicare il Vangelo? Perché se no rischiamo di avere tutti i credenti frustrati se pensano che il modello Billy Graham è l'unico modello da seguire. Il Vangelo possiamo proclamarlo con la nostra persona, ma va comunicato in un modo o nell'altro. Dobbiamo riuscire a trasmettere. Il Signore ci ha chiamati, ci ha detto andate e fate discepoli. Non aspettate che arrivano tutti a chiedervi ma com'è che sei così bravo? Perché cosa c'è di diverso di te? È bello quando succede, ma se aspettiamo questo non andremo molto lontano. Dobbiamo essere noi, avere l'intenzionalità di andare a proclamare. Ci vuole creatività, ci vuole anche esercizio. La comunicazione si impara. Impariamo a comunicare in maniera come esseri umani in maniera normale, ma impariamo anche a comunicare il Vangelo con l'esperienza, con lo sforzo, con l'impegno. Quindi non solo dobbiamo incarnare la bellezza, dobbiamo comunicare la bellezza, ma per poter avere un messaggio vibrante dobbiamo anche immergerci noi stessi regolarmente nella bellezza di Dio. Ed è per questo che torniamo sempre a dire le solite cose. Passare del tempo quotidiano con il Signore, passare del tempo comunitario all'ascolto della parola del Signore, nella lode, nella preghiera, nell'adorazione. Sono tutte attività essenziali perché ci permettono di immergerci nella bellezza di Dio, di riflettere sulla bellezza di Dio, di ricaricarci, di nutrirci della bellezza di Dio. Dobbiamo meditare, ringraziare, lodare il Signore, individualmente e come collettività. E più facciamo questo, più ci nutriamo della bellezza di Dio, e più tutto il resto sarà molto più facile, molto più approcciabile, molto più efficace. Quindi non dimentichiamo quello che ci dice Pietro. Sei stato voluto da Dio per proclamare la sua bellezza. Che il Signore ci sostenga nell'applicare adesso queste verità. E spero che possiate, anche in questa settimana, anche in preparazione dello studio che avrete venerdì, riflettere proprio su questo. Ma io sto osservando chi è Dio. Sto vedendo quanto è meraviglioso. È qui, in Lui, che io trovo la mia identità primaria. E se questa risposta è positiva, allora immergiti in Dio, perché questo ti permetterà poi di veramente poterlo proclamare con le parole e con le azioni, in maniera efficace, e così adempiere la missione che il Signore ci ha dati. Siamo stati voluti da Dio per proclamare la sua bellezza. Amen.